Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45 in linea alla redazione per le informazioni regionali. Un buongiorno da Viola Giacalone. Partiamo dalla cronaca. La confessione del presunto assassino, un uomo di origini senegalesi di 41 anni, ha portato i poliziotti della squadra mobile delle questure di Firenze e Ferrara al lago di Bilancino, dove hanno trovato il cadavere di Federico Perissi, 45 anni, una guardia giurata. Su come e perché la guardia giurata fiorentina sia stata uccisa è ancora tutto da chiarire. La Nazione Firenze riporta che Perissi e l'omicida si conoscevano ed erano in auto insieme lungo via del lago. Si stavano dirigendo verso l'autostrada. In macchina è stata trovata anche una valigia. Perissi è stato colpito più volte dall'uomo, che molto probabilmente gli ha anche sparato. Una volta ucciso lo ha seppellito sulle rive del lago di Bilancino, dove poi il 41enne ha imboccato l'autostrada ed è fuggito verso Bologna con la macchina della vittima, finendo in un burrone. L'uomo è riuscito comunque ad arrivare a Ferrara, dove ha commesso una rapina, per la quale è stato nella notte dai poliziotti di Ferrara arrestato. Poi hanno avvisato la questura di Firenze. Da qui la confessione del brutale delitto e il ritrovamento del corpo sepolto e ricoperto dal fango. Andiamo a Prato. Pakistani al servizio di proprietari cinesi che fanno da braccio armato e organizzano spedizioni punitive contro i loro connazionali operai. Sfruttamento, minacce e violenza all'ombra della guerra delle grucce. C'è tutto il campionario del sistema Prato nelle indagini che stamani hanno portato a emettere 4 misure di custodia cautelare. Sentiamo i dettagli nel servizio di Giorgio Bernardini.
Caporali che organizzano squadre punitive, sfruttamento, minacce e violenza all'ombra della guerra delle grucce. Questa mattina il giudice per le indagini preliminari ha disposto 4 misure cautelari a carico di 2 cittadini pakistani e 2 cittadini cinesi. Il primo, considerato il principale responsabile delle attività illecite, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre gli altri 3 hanno ricevuto il divieto di abitare nella provincia di Prato. Secondo gli inquirenti, i 4 indagati rappresenterebbero il braccio operativo di una rete più ampia, riconducibile a una struttura societaria di proprietà cinese. Al centro dell'indagine c'è la società HSRL, attiva nel settore della logistica e del facchinaggio, già nota per essere stata una delle aziende bersaglio dei plichi esplosivi recapitati il 16 febbraio scorso nel contesto di uno scontro imprenditoriale che ha assunto dimensioni criminali anche su scala internazionale, la cosiddetta guerra delle grucce. Si tratta di un magazzino di Seano che ospita diverse denominazioni commerciali di aziende, tutte impegnate nella logistica del settore dell'abbigliamento. L'inchiesta ha fatto emergere un sistema radicato di sfruttamento di lavoratori, soprattutto migranti, scrive la procura, provenienti da Pakistan, Bangladesh, Afghanistan e Africa. Le testimonianze di alcuni operai sfruttati, che anche in questo caso hanno collaborato, hanno permesso di ricostruire turni massacranti di oltre 12 ore al giorno, 7 giorni su 7 senza contratto, pause minime per i pasti, stipendi e licenziamenti decisi arbitrariamente e un controllo costante sull'attività lavorativa. Nelle pagine dell'inchiesta emerge infine la violenza dei caporali, pakistani al servizio di proprietari cinesi, che fanno da braccio armato e organizzano spedizioni punitive contro i loro connazionali che fanno gli operai e che si erano iscritti al sindacato Sudcobas.
Torniamo a parlare del crollo del cantiere Esselunga di Via Mariti a Firenze. Il GIP emette 3 misure cautelari. Finisce ai domiciliari l'ex amministratore dell'azienda incaricata di realizzare la trave che, cedendo, causò la morte di 5 operai. Sentiamo i dettagli nel servizio di Sandra Salvato.
Una catena di responsabilità è quella che sta ricostruendo il GIP del Tribunale di Firenze Antonella Zatini, che è passato un anno dal tragico crollo nel cantiere di Via Mariti, costato la vita a 5 operai, ha emesso 3 misure cautelari. I domiciliari per Alfonso De Eugenio, ex amministratore della RDB Ita, già dimissionario, e l'interdizione dalla professione per gli ingegneri Carlo Melchiorre e Marco Passaleva per pericolo di reiterazione del reato. Quello ipotizzato per tutti e 3 è di omicidio colposo e lesioni colpose, sebbene su Melchiorre e Passaleva gravi anche quello per crollo di costruzioni in concorso. A provocare il disastro, spiega il procuratore Filippo Spiezia, sarebbe stato l'errore di progettazione di una trave realizzata da RDB. In particolare, la falla avrebbe interessato la trave relativa al secondo impalcato dell'edificio in costruzione presso il cantiere. Sarebbero stati calcolati in modo erroneo i carichi ed inserita nel relativo progetto un'armatura non in grado di sostenerli. Imperfezioni che pesano molto di più rispetto a quelle dichiarate dichiarate da De Eugenio in sede di interrogatorio, che parla di difetti solo estetici o geometrici, mai strutturali. E ci sarebbe di più, come il tentativo da parte dell'ex amministratore di RDB Ita di inquinare le prove, così emerge dalle testimonianze di alcuni dipendenti vittime di ritorsioni e minacce. È sempre De Eugenio a invocare il pressing dovuto ai ritardi nelle lavorazioni del cantiere, una fretta riconosciuta anche da Melchiorre, accusato dal primo di operare senza curarsi di commettere scorrettezze, macroscopiche superficialità di cui ora si chiede conto.
Adesso ci colleghiamo in diretta con Domenico Guarino, che sta seguendo per noi dalla Camera di Commercio di Firenze l'Open Day Qui creiamo imprese, per scoprire i servizi gratuiti a disposizione degli aspiranti imprenditori offerti dalla Camera di Commercio e dal sistema camerale italiano e dagli altri attori del territorio. Domenico, buongiorno.
Sì, buongiorno. Sì, effettivamente è una giornata molto partecipata qui alla Camera di Commercio. Il tema e la domanda che molti si fanno prima di aprire un'impresa, no? Ma quanto mi costa? Che tempi ci sono? Come accedere al credito? Quali sono gli adempimenti burocratici? Sono domande frequenti che spesso scoraggiano le persone che vogliono aprire un'impresa, perché magari non si trova la risposta, si trova la risposta sbagliata o si pensa di avere la risposta che non è però quella giusta. E allora Promo Firenze, il servizio Nuove Imprese, costruisce una rete intorno agli aspiranti imprenditori che possono rivolgersi a Promo Firenze, servizio della Camera di Commercio, che li indirizza ai vari sportelli per avere le consulenze necessarie per fare i primi passi all'interno del mondo dell'impresa, districarsi, no, nella giungla di una burocrazia sempre più complessa. Tante le persone che sono intervenute questa mattina al dibattito e ai vari tavoli aperti dove si potevano chiedere direttamente delle informazioni. È stata anche l'occasione un po' per capire come va il mercato delle nuove imprese, no? In un periodo in cui naturalmente trovare un lavoro fisso, per così dire, è sempre più difficile, quasi impossibile, molti non lo desiderano, quindi la libera impresa diventa una strada. È un periodo abbastanza difficile, ci dicono dalla Camera di Commercio, perché molte sono i tentativi che poi non vanno a buon fine, anche perché non si ha il supporto giusto, comunque non si richiede il supporto giusto. E allora questo tipo di esperienza offerta da Promo Firenze serve appunto a dare la possibilità alle imprese dei giovani, anche dei meno giovani, di poter trovare all'inizio le condizioni opportune per poter sviluppare il proprio business. Per ora è tutto dalla Camera di Commercio, naturalmente le interviste di rito poi nella newsline serale a partire dalle 18:45. A te la linea.
Grazie Domenico Guarino. Per la messa in sicurezza avviata sabato del torrente Rovigo a Firenzuola a seguito dello sversamento di rifiuti causato da una frana che ha coinvolto una discarica ormai chiusa da anni, le attività sono coordinate dalla Regione in collaborazione con la Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze e i comuni coinvolti, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio. Le operazioni si svolgono con il supporto del Soccorso Alpino, individuate 21 aree operative sicure lungo il corso del torrente per lavorare in condizioni di massima sicurezza. Sulle operazioni e sulla pulizia delle plastiche che si sono riversate lungo il torrente sentiamo Domenico Anastasi, vicepresidente Amici della Terra di Firenzuola.
La ditta ha fatto questa strada per arrivare al piede della discarica, hanno messo dei grandi massi per fermare appunto ci sia ulteriore sviluppo della frana verso il Rovigo. Dovrebbero iniziare le operazioni per tirar via il materiale. Su questa attività relativa alla discarica proprio dove si è verificato, diciamo, lo sversamento, la Regione ha dato un incarico al Consorzio Medio Valdarno per una spesa prevista di circa 2 milioni di euro. Correranno 29 settimane, cioè 7 mesi. Relativamente invece alla pulizia del torrente e del Santerno, noi come Amici della Terra e coordinamento delle associazioni Firenzuola abbiamo insistito affinché si tolgano l'ordinanza che ci impedisce di andare a raccogliere i rifiuti, va bene, e abbiamo detto noi ci andiamo con qualunque modalità voi dite, ci assegnate settori meno pericolosi tra virgolette e vi diamo una liberatoria, ci fate un'assicurazione, e capisci un'assicurazione costa 20 euro. Perché ora ci impedite di andare a togliere tutta questa plastica? Perché, voglio dire, è tantissima.
Oltre 500 firme per chiedere alla regione di fermare i lavori per l'impianto industriale eolico Montegiogo di Villo Recorella in Mugello. A inviarle il Comitato Tutela Crinale Mugellano, Crinali Liberi, aderente alla coalizione TES. Si tratta dei sottoscrittori della lettera aperta inviata al presidente della Toscana Eugenio Giani nel novembre 2024 e che ha promosso anche una petizione online che ha raggiunto le 1400 firme. Sentiamo Fabrizia Laroma Iezzi del Comitato Tutela Crinale Mugellano.
Noi chiediamo di fermare i lavori a un progetto che è secondo noi profondamente errato e sta evidenziando tutte le sue criticità e che fin dall'inizio ha ottenuto i pareri negativi, contrari, del Parco Nazionale Foreste Casentinesi e del Comune di San Gaudenzio, che ha fatto ricorso, e ha avuto parere negativo di due sovrintendenze. Sono proprio quei territori che dovrebbero, secondo la strategia nazionale ed europea per la biodiversità, dovrebbero essere riconosciute aree protette. Si parla inizialmente di 100 di pale di torri eoliche di 170 metri di altezza, l'equivalente preciso di due campanili di Giotto uno sopra l'altro, con ampie piazzole e micropali in profondità. Non è area, secondo noi, area idonea a impianti industriali eolici.
Ma avreste individuato invece un'area indicata per una realizzazione del genere? Oppure, appunto,
certamente luoghi che non sono habitat di specie protette, come nel nostro caso.
Un'ultima notizia di cronaca: i carabinieri di Pisa hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari a carico di altrettanti minori ritenuti responsabili di rapine e tentate rapine a coetanei avvenute nel centro storico da Capodanno a febbraio. Al termine delle indagini, gli inquirenti coordinati dalla Procura Minorile di Firenze hanno contestato ai giovanissimi finiti in manette 10 episodi avvenuti tra l'1 gennaio e il 5 febbraio. 8 rapine sono andate a segno e 2 sono rimaste tentate, vittime adolescenti che frequentavano il centro di Pisa. Sono le 12.57, siamo in chiusura del nostro GR. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo in Toscana. Cielo coperto, molto nuvoloso, con piogge diffuse in mattinata, tendenti ad attenuarsi a partire dalle zone meridionali. Maggiori variabilità nel pomeriggio, con possibilità di rovesci sparsi e locali temporali più probabili sulle zone interne. Cessazione dei fenomeni in serata, venti deboli e moderati da sud, mari mossi o localmente molto mossi, temperature in lieve aumento. È tutto con l'informazione regionale che torna alle 18.45. Adesso diamo la linea al City Lights. Dalla redazione l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.